Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Firenze. Livello avanzato C1. Comprensione auditiva. 4A. Conversazione. Ascolterà una conversazione. Legga poi le affermazioni dal numero 92 al numero 93. Sentirà la conversazione una seconda volta e per ogni affermazione scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Incontro con la nonna. Una nonna e sua nipote Elena parlano della vita e dei sentimenti.
Ciao tesoro, che piacere rivederti.
Sì, finalmente ho trovato il tempo per venire a trovarti. Sono sempre di corsa e credo che sia veramente sbagliato vivere così, essere sempre distratti e frastornati dalle troppe cose da fare.
Oh, giovane fanciulla, alla tua età e per la tua generazione è giusto che sia così.
Ma nonna, dici sul serio? Io penso che questo mondo abbia perso il suo ritmo naturale e tutti viviamo in una specie di frenesia ansiogena.
Non temere. Ogni generazione, ogni periodo storico ha sofferto e goduto delle proprie peculiarità positive e negative. Spesso gli anziani sono pronti a dire «ai miei tempi, era meglio prima», ma io non ci credo.
Nonna, tu sei una donna speciale. A volte mi sembra che tu sappia leggere nell'anima del mondo.
No, tesoro. Cerco solo di guardare questo mondo così complicato, a volte balordo e a volte tanto affascinante, con un po' d'amore. Questo sguardo mi viene dal cuore e mi fa vedere anche quante cose sono cambiate, ma in meglio, credimi.
Parlare con te mi fa bene, mi rassicura e mi sento coccolata.
Che meraviglia che mi dici tutto ciò. Ed è proprio questo, tanta tenerezza e forza, ciò che vorrei poter dare a te e a tutti quelli che amo.
E ci riesci sempre. Nonna, quando posso venire a prenderti per andare a fare una passeggiata sui nostri colli preferiti?
Quando vuoi. Basta che tu mi avverta il giorno prima, così mi preparo. Sai, ho bisogno di tempo. Sono diventata un po' lenta.
Spero di invecchiare dolcemente come hai fatto tu. È così bello avere una nonna affettuosa e comprensiva.
Dai, forse stiamo diventando troppo sentimentali. Oggi, sai, con l'età, e poi ci si commuove più facilmente. Vieni, dai, andiamo a raccogliere le albicocche in giardino. Non vedevo l'ora che tu arrivassi per poterle assaggiare insieme a te. Quest'anno saranno ancora più deliziose con tutto il sole che abbiamo avuto.
Adoro le albicocche e il loro profumo è pieno di ricordi per me. Vieni, nonna, ci penso io.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la conversazione una seconda volta. Incontro con la nonna. Una nonna e sua nipote Elena parlano della vita e dei sentimenti.
Ciao tesoro, che piacere rivederti.
Sì, finalmente ho trovato il tempo per venire a trovarti. Sono sempre di corsa e credo che sia veramente sbagliato vivere così. Essere sempre distratti e frastornati dalle troppe cose da fare.
Oh, giovane fanciulla, alla tua età e per la tua generazione è giusto che sia così.
Ma nonna, dici sul serio? Io penso che questo mondo abbia perso il suo ritmo naturale e tutti viviamo in una specie di frenesia ansiogena.
Non temere. Ogni generazione, ogni periodo storico ha sofferto e goduto delle proprie peculiarità positive e negative. Spesso gli anziani sono pronti a dire «ai miei tempi, era meglio prima», ma io non ci credo.
Nonna, tu sei una donna speciale. A volte mi sembra che tu sappia leggere nell'anima del mondo.
No, tesoro. Cerco solo di guardare questo mondo così complicato, a volte balordo e a volte tanto affascinante, con un po' d'amore. Questo sguardo mi viene dal cuore e mi fa vedere anche quante cose sono cambiate, ma in meglio, credimi.
Parlare con te mi fa bene, mi rassicura e mi sento coccolata.
Che meraviglia che mi dici tutto ciò! Ed è proprio questo, tanta tenerezza e forza, ciò che vorrei poter dare a te e a tutti quelli che amo.
E ci riesci sempre. Nonna, quando posso venire a prenderti per andare a fare una passeggiata sui nostri colli preferiti?
Quando vuoi. Basta che tu mi avverta il giorno prima, così mi preparo. Sai, ho bisogno di tempo. E sono diventata un po' lenta.
Spero di invecchiare dolcemente come hai fatto tu. È così bello avere una nonna affettuosa e comprensiva.
Dai, forse stiamo diventando troppo sentimentali. Oggi, sai, con l'età, e poi ci si commuove più facilmente. Vieni, dai, andiamo a raccogliere le albicocche in giardino. Non vedevo l'ora che tu arrivassi per poterle assaggiare insieme a te. Quest'anno saranno ancora più deliziose con tutto il sole che abbiamo avuto.
Adoro le albicocche e il loro profumo è pieno di ricordi per me. Vieni, nonna, ci penso io.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. B. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 94 al numero 99. Sentirà l'intervista una seconda volta e per ogni affermazione scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Luciano Pavarotti, il suo canto libero. Intervista al regista Franco Zeffirelli, grande amico di Luciano Pavarotti, che ricorda il grande maestro con parole d'affetto e stima.
Franco Zeffirelli conosceva Luciano Pavarotti da 40 anni almeno. Era un'amicizia profonda, rinsaldata dal grande successo reciproco. Ed oggi è qui con noi per ricordare il grande Luciano. Signor Zeffirelli, quando conobbe Luciano Pavarotti?
Negli anni 60, a Roma, dovevo fare una traviata con i giovani della filarmonica. Avevo trovato il soprano, una ragazza americana che poi ha fatto anche strada. Ma il tenore non ce l'avevo. Mi parlarono un gran bene di un cantante che aveva fatto una boema a Venezia. Arrivò un ragazzone, un calciatore.
Un calciatore?
Lui quello faceva, prima di diventare troppo grosso. Era un ragazzone, davvero, e per di più con una voce straordinaria. Me lo ricordo benissimo quel giorno. Pavarotti andò al piano, sparò un pezzo del Rigoletto e mi fece un'enorme impressione. Certo era un po' grosso, il confronto fisico fra tenore e soprano, lei era molto piccolina, forse strideva, ma comunque quella volta non se ne fece nulla perché la produzione saltò.
Però il cantante la colpì.
E come? Mi rimase impresso, bello, l'aria brillante, sicuro di sé. Ricordo che gli dissi: cerca di non ingrassare, oggi non si accettano più i cantanti enormi. Lui invece mangiava come un pazzo. Di lui ho ricordi meravigliosi, la sua interpretazione magica nella Turandot.
Nessun dorma, il suo cavallo di battaglia.
Quell'aria l'ha reso davvero celebre al grande pubblico, ma la sua prerogativa era il cantare in maniera libera, del tutto nuova. Per molti era un difetto, significava non avere rigore né la tenuta regolare della nota. Una volta la teneva fino in fondo e una volta la sfumava. I ritmi battevano con il suo cuore, mai uguali. E difatti, proprio per questo, i rapporti con i direttori d'orchestra potevano essere complicati.
In che senso?
Il direttore, in linea di massima, vorrebbe sempre poter dire al cantante: guarda la mia bacchetta. La risposta di Pavarotti era: la guardo con l'occhio sinistro, con il destro guardo il cielo.
Voce a parte, com'era Luciano Pavarotti in scena?
Una calamità. Con quel corpaccione e le difficoltà di movimento non sapevi cosa fargli fare. L'unica era far girare lo spettacolo intorno a lui. Gli preparavo i suoi itinerari, badavo che le luci lo colpissero bene e i risultati erano splendidi.
Dicono che non avesse un carattere proprio facile. Lo conferma?
Sì, era abbastanza intollerante, non aveva tanta pazienza e diceva quello che pensava. Era abituato a comandare, aveva sempre avuto intorno un mondo di donne, era un sultano. 4 donne nel primo matrimonio, moglie e 3 figlie, 2 nel secondo.
Con i maschi, con i colleghi, per esempio, entrava in rotta di collisione?
No, nessuna rivalità. Aveva un atteggiamento di complicità. Con Placido Domingo, per esempio, erano come fratelli.
Pavarotti era un uomo felice?
E chi è felice, cara? Lei si può definire felice? Siamo tutti rassegnati a vivere. A volte con allegria, a volte in modo doloroso. L'importante è fare sempre il possibile per dare un senso al nostro passaggio sulla Terra.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Luciano Pavarotti, il suo canto libero. Intervista al regista Franco Zeffirelli, grande amico di Luciano Pavarotti, che ricorda il grande maestro con parole d'affetto e stima.
Franco Zeffirelli conosceva Luciano Pavarotti da 40 anni almeno. Era un'amicizia profonda, rinsaldata dal grande successo reciproco. Ed oggi è qui con noi per ricordare il grande Luciano. Signor Zeffirelli, quando conobbe Luciano Pavarotti?
Negli anni 60, a Roma, dovevo fare una traviata con i giovani della filarmonica. Avevo trovato il soprano, una ragazza americana che poi ha fatto anche strada. Ma il tenore non ce l'avevo. Mi parlarono un gran bene di un cantante che aveva fatto una boema a Venezia. Arrivò un ragazzone, un calciatore.
Un calciatore?
Lui quello faceva prima di diventare troppo grosso. Era un ragazzone davvero e per di più con una voce straordinaria. Me lo ricordo benissimo quel giorno. Pavarotti andò al piano, sparò un pezzo del Rigoletto e mi fece un'enorme impressione. Certo era un po' grosso, il confronto fisico fra tenore e soprano, lei era molto piccolina, forse strideva, ma comunque quella volta non se ne fece nulla perché la produzione saltò.
Però il cantante la colpì.
E come? Mi rimase impresso, bello, l'aria brillante, sicuro di sé. Ricordo che gli dissi, cerca di non ingrassare, oggi non si accettano più i cantanti enormi. Lui invece mangiava come un pazzo. Di lui ho ricordi meravigliosi, la sua interpretazione magica nella Turandot.
Nessun dorma, il suo cavallo di battaglia.
Quell'aria l'ha reso davvero celebre al grande pubblico, ma la sua prerogativa era il cantare in maniera libera, del tutto nuova. Per molti era un difetto, significava non avere rigore né la tenuta regolare della nota. Una volta la teneva fino in fondo e una volta la sfumava. I ritmi battevano con il suo cuore, mai uguali. E difatti, proprio per questo, i rapporti con i direttori d'orchestra potevano essere complicati.
In che senso?
Il direttore, in linea di massima, vorrebbe sempre poter dire al cantante «Guarda la mia bacchetta!». La risposta di Pavarotti era «La guardo con l'occhio sinistro, con il destro guardo il cielo».
Voce a parte, com'era Luciano Pavarotti in scena?
Una calamità. Con quel corpaccione e le difficoltà di movimento non sapevi cosa fargli fare. L'unica era far girare lo spettacolo intorno a lui. Gli preparavo i suoi itinerari, badavo che le luci lo colpissero bene e i risultati erano splendidi.
Dicono che non avesse un carattere proprio facile. Lo conferma?
Sì, era abbastanza intollerante, non aveva tanta pazienza e diceva quello che pensava. Era abituato a comandare, aveva sempre avuto intorno un mondo di donne, era un sultano. 4 donne nel primo matrimonio, moglie e 3 figlie, 2 nel secondo.
Con i maschi, con i colleghi, per esempio, entrava in rotta di collisione?
No, nessuna rivalità. Aveva un atteggiamento di complicità. Con Placido Domingo, per esempio, erano come fratelli.
Pavarotti era un uomo felice?
E chi è felice, cara? Lei si può definire felice? Siamo tutti rassegnati a vivere. A volte con allegria, a volte in modo doloroso. L'importante è fare sempre il possibile per dare un senso al nostro passaggio sulla Terra.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. C. Notiziario radio. Ascolterà un notiziario radio. Legga poi le frasi dal numero 100 al numero 104. Sentirà il notiziario radio una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il notiziario radio una prima volta.
L'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino presenta GR Comune.
Appuntamento con il GR Comune di Castiglion Fiorentino su Radio Onda Blu. Questi i titoli. Con le giornate europee del patrimonio, i musei aprono le loro porte. Sabato 29, domenica 30 settembre. Prorogata al 15 ottobre il termine per l'iscrizione al corso di formazione politica, cultura politica e cittadinanza. Scampagnata di fine estate in Valle di Chio, domenica 30 settembre. Il museo archeologico in trasferta a Chianciano Terme. Corsi di attività motoria per la terza età.
Adesso legga le frasi. Ascolti il notiziario radio una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte.
Con le giornate europee del patrimonio, i musei aprono le loro porte. Sabato 29, domenica 30 settembre. Prorogata al 15 ottobre il termine per l'iscrizione al corso di formazione politica, cultura politica e cittadinanza. Scampagnata di fine estate in Valle di Chio, domenica 30 settembre. Il museo archeologico in trasferta a Chianciano Terme. Corsi di attività motoria per la terza età.
Brano da riassumere. Ascolterà un'altra intervista e ne farà un riassunto scritto al numero 105 del modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. I forzati dell'Eden. Folla, fatica, stress. La vacanza del 2000 è una sofferenza rituale. Ascoltiamo alcune riflessioni del filosofo Sergio Givone.
In un'epoca in cui le vacanze sono diventate ormai alla portata di quasi tutti, almeno nel mondo occidentale, che cosa ci spinge al viaggio ad ogni costo, alla vacanza che riproduce i disagi della vita di tutti i giorni, con code dappertutto, ritardi, voli cancellati, letti scomodi, zanzare, vicini antipatici?
Non credo ci sia il desiderio di farci del male ad ogni costo. Credo invece che le 2 o 3 settimane di ferie che la maggior parte di noi può concedersi rappresentino l'unico momento dell'anno in cui valga la pena vivere. La vita, tra parentesi, diventa la vita vera e per raggiungerla siamo disposti a disagi che nella normalità eviteremo volentieri.
Scusi, ma la vacanza non dovrebbe riprodurre in qualche modo una sorta di paradiso perduto? Un momento in cui ci si dimentica di ogni cosa.
E infatti cerca di riprodurlo. Non a caso i cataloghi informativi presentano le varie mete come dei paradisi, e del resto il paradiso va conquistato e la sofferenza fa parte del prezzo che bisogna pagare. Ma la logica dei villaggi turistici è proprio quella di far soffrire gli ospiti il meno possibile e di dare loro tutte le attenzioni possibili organizzando ogni minuto della giornata. Così il mondo esotico in cui ci ritroviamo viene reso il meno esotico possibile. Infatti si cerca di stare con lo stesso gruppo sociale con cui si sta durante il resto dell'anno e si mangiano perfino le stesse cose.
Ma allora, perché partire se a casa propria alla fine si potrebbe stare meglio?
Sembrerà paradossale, ma c'è il desiderio di fuggire dalla quotidianità. Non partire significa dover far comunque i conti con i disagi della vita di tutti i giorni, spesa, traffico, eccetera. Mentre partire per la vacanza ci fa sentire una parte del grande gruppo dei vacanzieri. Andare in vacanza è un po' come rispondere ad un sondaggio. Quando si capisce che il 70% delle persone ci va, è brutto sentirsi esclusi da quella percentuale e si vuole far parte della maggioranza a tutti i costi. Andare controcorrente non è facile, crea ansia. Tra la solitudine e la confusione si preferisce la confusione.
Vacanza quindi come bisogno di liberazione?
Eh sì, ma bisogna fare attenzione perché spesso partiamo, ma in verità non partiamo mai sul serio. Infatti, grazie alla tecnologia, stiamo in spiaggia con il telefonino o peggio collegati con il computer al lavoro, nonostante la vacanza.
Forse allora solo un ritorno al passato potrebbe ridarci il piacere di una vera e propria vacanza rilassante in cui trovare noi stessi.
Vede, quando in passato si andava dalla città alla campagna c'era il piacere di ritrovare le radici, era il ritorno alla fonte, si chiamava villeggiatura ed aveva la caratteristica di sospendere il tempo, di rendere importante lo spazio. Il viaggio aveva una meta fissa ed il paradiso era la vita in villa, in giardino, il verde. Si ritornava riposati per quanto oggi si ritorna stanchi.
Sì, ma con il privilegio di poter raccontare la propria vacanza.
In effetti si va in vacanza proprio per poterla raccontare. Così le sofferenze diventano aneddoti da salotto, argomenti sui quali discorrere con amici e conoscenti e, perché no, distinguersi dagli altri in base alla meta raggiunta. E nel frattempo pensare alla prossima estate e al prossimo viaggio da realizzare.
Ascolti ora l'intervista una seconda volta e, contemporaneamente, prenda nota dei punti più importanti per il riassunto. I forzati dell'Eden. Folla, fatica, stress. La vacanza del 2000 è una sofferenza rituale. Ascoltiamo alcune riflessioni del filosofo Sergio Givone.
In un'epoca in cui le vacanze sono diventate ormai alla portata di quasi tutti, almeno nel mondo occidentale, che cosa ci spinge al viaggio ad ogni costo, alla vacanza che riproduce i disagi della vita di tutti i giorni, con code dappertutto, ritardi, voli cancellati, letti scomodi, zanzare, vicini antipatici?
Non credo ci sia il desiderio di farci del male ad ogni costo. Credo invece che le 2 o 3 settimane di ferie che la maggior parte di noi può concedersi rappresentino l'unico momento dell'anno in cui valga la pena vivere. La vita, tra parentesi, diventa la vita vera e per raggiungerla siamo disposti a disagi che nella normalità eviteremo volentieri.
Scusi, ma la vacanza non dovrebbe riprodurre in qualche modo una sorta di paradiso perduto, un momento in cui ci si dimentica di ogni cosa?
E infatti cerca di riprodurlo. Non a caso i cataloghi informativi presentano le varie mete come dei paradisi e del resto il paradiso va conquistato e la sofferenza fa parte del prezzo che bisogna pagare. Ma la logica dei villaggi turistici è proprio quella di far soffrire gli ospiti il meno possibile e di dare loro tutte le attenzioni possibili organizzando ogni minuto della giornata. Così il mondo esotico in cui ci ritroviamo viene reso il meno esotico possibile. Infatti si cerca di stare con lo stesso gruppo sociale con cui si sta durante il resto dell'anno e si mangiano perfino le stesse cose.
Ma allora, perché partire se a casa propria alla fine si potrebbe stare meglio?
Sembrerà paradossale, ma c'è il desiderio di fuggire dalla quotidianità. Non partire significa dover far comunque i conti con i disagi della vita di tutti i giorni, spesa, traffico, eccetera. Mentre partire per la vacanza ci fa sentire una parte del grande gruppo dei vacanzieri. Andare in vacanza è un po' come rispondere ad un sondaggio. Quando si capisce che il 70% delle persone ci va, è brutto sentirsi esclusi da quella percentuale e si vuole far parte della maggioranza a tutti i costi. Andare controcorrente non è facile, crea ansia. Tra la solitudine e la confusione si preferisce la confusione.
Vacanza quindi come bisogno di liberazione?
Eh sì, ma bisogna fare attenzione perché spesso partiamo, ma in verità non partiamo mai sul serio. Infatti, grazie alla tecnologia, stiamo in spiaggia con il telefonino o peggio collegati con il computer al lavoro, nonostante la vacanza.
Forse allora solo un ritorno al passato potrebbe ridarci il piacere di una vera e propria vacanza rilassante in cui trovare noi stessi.
Vede, quando in passato si andava dalla città alla campagna c'era il piacere di ritrovare le radici, era il ritorno alla fonte, si chiamava villeggiatura ed aveva la caratteristica di sospendere il tempo, di rendere importante lo spazio. Il viaggio aveva una meta fissa ed il paradiso era la vita in villa, in giardino, il verde. Si ritornava riposati per quanto oggi si ritorna stanchi.
Sì, ma con il privilegio di poter raccontare la propria vacanza.
In effetti si va in vacanza proprio per poterla raccontare. Così le sofferenze diventano aneddoti da salotto, argomenti sui quali discorrere con amici e conoscenti e, perché no, distinguersi dagli altri in base alla meta raggiunta. E nel frattempo pensare alla prossima estate e al prossimo viaggio da realizzare.
Avrà adesso 20 minuti di tempo per il riassunto scritto da riportare al numero 105 del modulo delle risposte.